Sei all'ascolto di Italy Web Radio.
Con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai Amici di Italy Web Radio, buonasera e ancora benvenuti sulla nostra web radio in questo programma che ci sta ormai accompagnando dall'anno nuovo, da questo 2026 che è cominciato con tante belle cose per la nostra web radio, un nuovo sito e soprattutto tante novità, anche perché noi quest'anno festeggeremo esattamente 10 anni di vita e quindi lo vogliamo fare in maniera importante. Riparte la nostra consueta programmazione dedicata ai libri, e questa volta il titolo è 50 sfumature di creatività per un podcast sulle arti, e io ho la fortuna di aver rincontrato un nostro amico, un amico di Italy Web Radio, che risponde al nome di Paolo Proietti Mancini. Paolo, buonasera e benvenuto su Italy Web Radio.
Buonasera a te Max e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora Paolo, ennesima possiamo chiamarla fatica letteraria, ma non penso che sia la giusta denominazione, o mi sbaglio?
No, non è esatto, non è una fatica. Forse fisicamente scrivere è faticoso, almeno per me, ma le emozioni che si provano quando dici ho finito non hanno pari.
Bene, allora, questo libro, questo capolavoro che ha una copertina fantastica a cui io sono legato in maniera incredibile, perché tu qui hai messo tutto quello che rappresenta anche la mia infanzia, è molto bella, si chiama, cioè una copertina in bianco e nero che poi arricchisce il mistero dietro a questo libro, lo rende ancora più affascinante. Il libro di Paolo Proietti Mancini si chiama L'estate della formica, edito dalla Di Leandro Partners, e naturalmente la prima domanda è semplice: come ti è venuta questa idea? Perché questa poi è una continuazione del tuo precedente libro, mi sbaglio?
No, no, non sbagli. Allora, visto che il mio precedente libro è L'estate della farfalla, parla di quel periodo adolescenziale in cui i giovani, le giovani provano l'esperienza del diventare un po' più grandi, come una farfalla si trasforma da crisalide appunto in farfalla, nell'estate della formica affronto nuovamente una trasformazione. Nel senso che uso questa metafora rifacendomi alla favola di Esopo o Esopo della farfalla e della cicala e della formica. Perché? Vengo subito al dunque. Perché quei 5 anni che sono descritti nell'estate della formica sono i miei 5 anni come studente di ingegneria, una sorta di formichina che lavora per costruire il proprio futuro, mentre intorno a lui gran parte dei suoi coetanei vivono come le cicale, divertendosi. E quindi c'è questo connubio fra chi studia, si impegna, e fra chi magari esce la sera, si diverte in una Roma dei primi anni Ottanta con le discoteche, con i viaggi, con le ragazze, via discorrendo. Però ovviamente non è stata una esperienza monacale. Nel libro ci sono le prime volte, ci sono i primi addii, ci sono tante cose, e l'estate della formica rappresenta quel percorso che ci porta da giovani a giovani uomini. Ecco.
Beh, mi sembra calzante come descrizione di questo tuo nuovo libro, però a questo punto la domanda nasce spontanea, perché voglio dire, aver trattato formiche, aver trattato praticamente cicale, parlando di questo, la domanda è spontanea: è meglio essere formica o essere cicala, Paolo?
Formala, cioè scherzo, alla luce della mia vita e di tutti gli anni che sono venuti dopo, i 50 anni che sono venuti dopo, penso che essere formica valga la pena più che essere cicala. Sicuramente sono stati anni duri di disciplina, di fatica, ma alla fine la mia vita è stata soddisfacente e gratificante, parlo per me ovviamente, e quindi è meglio essere formica che cicala.
Esatto. Quindi è come se tu cioè ci portassi indietro, ma tu lo hai fatto sicuramente nel racconto del libro che corre piacevole e, come dire, leggero da leggere. Tu è come se fossi entrato in una macchina del tempo, diciamo idealmente, o mi sbaglio?
Guarda, è quello che ho cercato di fare sia con l'estate della formica che con l'estate della farfalla, non tanto me, ma portare chi legge indietro nel tempo per creare proprio l'atmosfera della Roma di quegli anni, di quello che si faceva in quegli anni, episodi famosi ancora oggi come la vittoria dell'Italia ai mondiali dell'82 o... Le prime, i giornali che ancora c'erano, c'è un capitolo che a me piace molto, mi piace sempre rileggermelo, di una notte che ho passato al Messaggero di Roma, il giornale, per vedere come si faceva un giornale. Ora i giornali quasi non esistono più, no? Quindi sì, amo portare indietro nel tempo chi legge in quei miei libri.
Senti, ma i libri che tu hai scritto, ricordiamo, questo si chiama praticamente, come abbiamo detto, L'estate della formica. L'altro, ricordaci come si chiama?
L'estate della farfalla.
Ok, poi, quindi tu hai fatto anche il discorso della trasposizione tra bozzolo, crisalide, via discorrendo.
Sì.
Ma un lettore che ti scopre con questo libro deve leggere anche l'altro oppure
no.
Si possono leggere separatamente?
Si possono leggere separatamente, si tratta di due periodi di vita e quindi si possono leggere assolutamente in modo separato l'uno dall'altro.
Senti, quanto ti ha aiutato questo periodo? Tu hai parlato che la tua vita è stata una vita molto soddisfacente per te, però in quegli anni, gli anni di Roma, degli anni, fine anni 70, 80, con tutto quello che è capitato in quel periodo, ricordiamo Brigate Rosse, via discorrendo, Moro, quanto ti ha aiutato nella tua crescita personale proprio averli vissuti quegli anni?
Guarda, io penso che mi ha aiutato molto, perché poi la consapevolezza della importanza di tanti episodi di quegli anni è arrivata dopo, ma li ho vissuti, c'ero. Hai citato l'attentato che ha portato al rapimento di Moro, il periodo comunque degli anni di piombo, delle grandi manifestazioni di protesta, il periodo anche dell'Italia sportiva.
Certo.
Cioè, è un periodo che mi ha aiutato molto. Ripeto, la consapevolezza è arrivata dopo, ma sicuramente ha aiutato la trasformazione da giovane, come dico, un po' innocente, un po' ingenuo, a uomo che si appresta poi a entrare nella vita e come nel mondo del lavoro, perché
esatto.
Poi essere stata una formica ha significato anche raggiungere l'indipendenza dalla famiglia, l'economica e tutto,
certo,
in tempi brevi.
Certo, certo. Senti Paolo, nel nostro programma, tu sei stato già nostro ospite, usiamo mettere delle canzoni facendole scegliere alle persone. Con quale canzone vogliamo cominciare e perché questa canzone?
Allora, io direi di, perché come sai, nei miei libri c'è sempre molta musica, no?
Esatto, ma c'è anche nella copertina. C'è anche nella copertina.
Sì, c'è anche nella copertina, c'è il disco, il ragazzo che mette il disco. Prima che ti dico il brano da mettere, voglio fare un inciso. Non è stato facile trovare brani da inserire, ma poi è diventato semplicissimo. Mi spiego perché. In quegli anni io avevo abbandonato la musica, ero deluso, perché la musica degli anni precedenti, rock progressive, non c'era più. E quindi non mi andava di ascoltare Franco, Eder Parisi. Però poi mi sono reso conto che ce n'era tanta, tanta, tanta. E l'ho ritrovata e l'ho riscoperta. Senti, io comincerei, se sei d'accordo, con un brano a cui sono veramente molto legato, quello di Joe Jackson, Stepping Out.
Benissimo.
Perché è un brano da una musica così dolce, melodica e allo stesso tempo incalzante. Io lo farei ascoltare a chi ci sta in questo momento
Perfetto.
sentendo.
Grazie. Allora ascoltiamo questo brano e poi torneremo a parlare con Paolo Proietti Mancini e il suo libro, che vi ricordo, si chiama L'estate della formica. Tra poco.
Web Radio, sempre con te.
Veramente molto molto intenso, molto molto bello il brano di Joe Jackson, che dobbiamo ringraziare il nostro autore che è con noi perché ce l'ha fatto riascoltare. Paolo Proietti Mancini, si parla dell'estate della formica. Paolo, sei ancora con noi?
Sì. presente.
Ok, è arruolato, diremo. Una volta si diceva abile e arruolato. Ma tanto tu sicuramente avrai fatto il militare come me, o mi sbaglio?
Sì, sì, l'ho fatto. Agli anni c'era la leva. E
obbligatoria.
Sì, e l'ultimo capitolo si chiude proprio e chiude il libro con il mio ingresso in caserma per fare il corso agli allievi ufficiali.
Ecco, perfetto. Dov'è, a questo punto per, non è informazione ma è curiosità, dov'è che hai fatto la, poi dove hai svolto il tuo servizio militare?
L'ho fatto a Sabaudia come corso agli allievi ufficiali, perché essendo laureato ho preferito fare quello da ufficiale che durava 3 mesi di più, e poi dopo in Romagna, e quindi sono stato stipendiato dallo Stato come ufficiale nella Romagna arrivando a luglio, ecco, non dico altro.
Quindi avrai anche ampliato le tue conoscenze?
No, le mie conoscenze sì, in termini di cagnina, di strozza brevi.
Questo è il vino. Questo è il vino, io mi riferivo anche essendo stato in Romagna, le coste romagnole,
piene di persone. Già c'era, forse c'è sempre stata la movida,
esatto,
in Romagna.
Ed era pieno di tedesche, quindi non aggiungo altro, perché poi chi ha la nostra età sa di cosa sto parlando, e quindi va bene. Allora, torniamo a parlare dell'estate della formica. La domanda, diciamo, è questa. Tu hai trattato di Roma e dell'Italia alla fine degli anni 70 e degli anni 80. Sembrano quasi che fossero personaggi del tuo libro, ma hai dato loro un ruolo ben definito in questa tua narrazione, in questo libro?
Sì, Roma è un personaggio del libro. Roma, come c'è un capitolo proprio Roma mi ama, e ce n'è un altro che Roma mi ama anche di notte, perché Roma è qualcosa di più per me di una semplice città della capitale d'Italia, è una persona. Ok, per quello che offre, per quello che dà, per quello che prende, soprattutto in quegli anni. Era una Roma che si stava metropolizzando, passava da essere una grande città a una metropoli. E mi ricordo che Roma il sabato pomeriggio il centro era un via vai di persone, di romani, non tanto di turisti quanto di romani. Per poi diventare improvvisamente silenziosa, dolce, di notte. Quindi sì, Roma c'è tanto.
Beh, è come giusto che sia, anche perché io penso che su questo discorso che hai appena raccontato, uno potrebbe scrivere veramente interi libri su quello che è stato il cambiamento, ma fondamentalmente l'evoluzione, purtroppo devo dire in modo negativo, di Roma, perché poi Roma si è persa in discorsi che non ci appartengono, però io ho vissuto anch'io lo stesso tuo periodo e Roma era godibilissima e visibilissima.
Sì.
E quindi è una cosa molto bella e mi ha insegnato tante cose, soprattutto nell'averla vissuta anche in quelle che sono le particolarità di Roma, perché Roma non è solo centro ma è anche borgate e via discorrendo. Senti, ho visto che tu nel libro hai dato ampio spazio a quelle che sono le tue voglio dire le tue tendenze musicali, addirittura hai dedicato più di 15 pagine ad elencarle queste cose, e comincia con un personaggio che a quel tempo era il re incontrastato della musica, tale Lucio Battisti. Cosa ha rappresentato Lucio Battisti aver dedicato l'inizio di questo tuo libro?
Non è solo l'inizio di questo, ma è anche l'inizio dell'estate della farfalla. E volutamente lo faccio iniziare l'estate della formica con Battisti, con l'ultimo brano, se vogliamo, più famoso di Lucio, Una donna per amico, così come La collina dei ciliegi nell'estate della farfalla, perché io penso che la musica italiana, anche quella attuale, anche quella dei trapper, chiunque, non sarebbe quella che è se non ci fosse stato Lucio. Lucio ha rappresentato il ponte fra la musica leggera e il pop italiano. mescolava generi che provenivano dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, ma li ha italianizzati anche grazie a Mogol, il paroliere. E fra l'altro trattando temi non così consoni all'epoca, cioè Una donna per amico nel 1978-79, che racconta appunto l'amicizia che c'è fra un uomo e una donna, una ragazza, che va oltre la semplice amicizia, ripeto, è un po' fuori dagli schemi per quel tempo, no?
Certo.
Lucio, io penso che Lucio Battisti, ripeto, se togliamo, sfiliamo Lucio Battisti della musica italiana, secondo me, non lo so oggi dove saremmo, sicuramente molto male, certo, con la musica in Italia.
Sai Paolo, ti posso dire che in questo periodo i giovani lo stanno scoprendo, i giovani che sono diciamo molto più materialisti, non sono sognatori come lo eravamo noi, perché noi avevamo veramente poco e quel poco doveva bastarci per raggiungere quelli che erano gli obiettivi minimali, cioè quello della sopravvivenza o quantomeno del arrivare a diventare qualcuno come hai fatto tu nell'ambito lavorativo. Adesso i giovani lo stanno riscoprendo perché hanno capito che quelle canzoni che tu hai menzionato, che tu riporti anche nel libro e anche nel precedente, fanno parte della crescita di ognuno di noi. E loro finalmente lo hanno capito, e questa è una cosa che mi fa molto piacere.
Sì, è vero, e mi fa piacere anche a me saperlo. Però Lucio Battisti con i suoi brani era allo stesso tempo orecchiabile ma non semplice, ed era musicalmente avanti, cioè la sua musica ti portava anche a riflettere, a lasciarti andare alle emozioni e ai pensieri. Lo stesso brano, uscendo un attimo dal libro, quelle di emozioni, tu chiamale se vuoi emozioni, è un brano che tuttora a me fa venire la pelle d'oca quando l'ascolto.
Esatto, ma poi ce ne sono tantissimi altri che tu hai menzionato, io dico solamente Il carrozzone di Renato Zero, perché effettivamente è una metafora della vita. Senti, a proposito di musica, quale altro brano vogliamo mettere in scaletta dopo quello di Joe Jackson?
Allora, io direi di andare su uno dei brani di un film chiamata Una favola rock, che è Strade di fuoco, Streets of Fire. Il brano è uno dei due brani principali, c'ha un titolo lungo, Tonight is what is meant to be young, cioè stanotte è quella che significa essere giovani, e in questo titolo c'è anche il libro dell'estate della formica, no? Stanotte voglio rimanere giovane, ed è tratto da questo film, è un film passato in sordina in Italia ma adesso è un cult. Strade di fuoco è un B-movie che fra l'altro lanciava un non mi viene il nome ma poi mi verrà un attore giovanissimo alla prima esperienza, poi ve lo dico, certo, quando, dopo averlo ascoltato, ed è un film che io consiglio a tutti gli amanti della musica di vedere, questo film Strade di fuoco.
Perfetto, noi intanto però ci ascoltiamo la canzone e poi torneremo a parlare per l'ultima parte del nostro programma con il nostro scrittore che è Paolo Proietti Mancini. A tra poco.
Jewels are light and neon glowing, starting to shake. fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click, Italy Web Radio, la radio per noi giovani.
Eccoci tornati in questa nostra conduzione, vi ricordo 50 sfumature di arte, 50 sfumature di creatività, un podcast sulle arti, e noi per le arti abbiamo optato anche per questa serata con un nostro amico, è stato già ospite di Italy Web Radio, io sono Max Marzilli e vado a salutare Paolo Proietti Mancini ancora una volta. Paolo,
buonasera di nuovo a tutti. Allora, mi sono ricordato.
Ecco, infatti, dobbiamo ricordare questa cosa.
Non so come ho dimenticato Willem Dafoe, grandissimo attore olandese che ha fatto una marea di film e li fa ancora. E lì c'è giovanissimo in Strade di Fuoco, il brano che abbiamo appena ascoltato.
Senti, Paolo, allora siamo nell'ultima parte della nostra conduzione. Rifarti le domande che ti ho fatto la volta precedente su cosa farai da grande, l'abbiamo capito, perché da grande ormai stai optando per fare il romanziere. Va bene il romanziere, sì. È troppo, ok, va bene. Adesso
no,
però
scrivo.
Scrivi, perfetto. Allora dovevi mettere anche una canzone di Dalla, caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
Invece ho messo un'altra di Dalla.
Ascolta, adesso però mi devi dire a chi è rivolto l'ascolto di questo libro e conseguentemente l'acquisto della tua produzione.
Allora, sicuramente a tutti i boomers come me, come te anche, no? Tutti quelli nati nel boom economico, perché secondo me ci si ritrovano dei momenti, delle emozioni, delle sensazioni, delle esperienze. È rivolto anche a chi è più giovane, perché secondo me chi ama capire che cosa c'era prima di lui, questo libro gli può spiegare com'era la vita prima che lui diventasse grande. Io devo dire una cosa, in parte mi ha stupito e mi ha piacevolmente colpito. Ho ricevuto tanti complimenti proprio dai millennials, cioè dalla generazione successiva alla mia, perché ho tolto loro molte curiosità di conoscere com'era la vita, lo ripeto, prima che loro diventassero grandi. Quindi è rivolto sostanzialmente a chiunque voglia conoscere come viveva un ragazzo mezzo secolo fa.
Un ragazzo che poi è diventato grande, quindi che si diletta a scrivere in come hai fatto tu, perché devo farti i complimenti, l'ho già fatto durante questa narrazione, perché la tua è una scrittura veramente spontanea, una che parte dal cuore e non ha praticamente nessun filtro, nessun lavoro per pulirlo, no? Nel senso, perché ti esce spontaneo, e la cosa bella è che effettivamente si legge con attenzione, con simpatia, e questo mi fa moltissimo piacere, perché ormai ti considero un amico e quindi di conseguenza. Perché poi questo è un libro che, se andiamo a guardare bene, tu d'accordo, è forse più indicato per le persone della nostra età, parlo di quelli che hanno 60 anni, diciamolo francamente. E quindi io penso che ognuno di noi si riveda in quello che tu hai scritto, ma il bello è che questo messaggio dovrebbe arrivare ai ragazzi di oggi, a fargli capire che effettivamente forse, ma tolgo anche il forse, si stava meglio quanto si stava peggio, quando non si aveva granché, però alla fine tutto quello che si costruiva e si realizzava ti dava una soddisfazione enorme. Tu hai detto che tu hai fatto sacrifici perché hai studiato mentre i tuoi amici andavano, non so, ai Parioli a giocare a bowling, al primo bowling che c'è stato a Roma, oppure andavano da Fassi a prendere il gelato a Piazza Vittorio, oppure andavano a Trastevere a mangiare i filetti di baccalà e a bere il vino bianco. Tu no, tu invece hai fatto sacrifici che ti hanno portato però poi a essere così profondo. Questo volevo dire.
Sì, ti dirò di più. Cioè, anche la ragazza che doveva esserci solo il sabato pomeriggio, perché gli altri giorni non potevo vederla, dovevo studiare la mattina all'università e il pomeriggio a casa sui libri, capito? Certo. Quindi sacrifici, sì, i sacrifici alla fine fruttano.
Esatto, ti lasciano delle cose indelebili che effettivamente sì. Non sono effimere come in alcuni casi, in alcune situazioni che molti ragazzi di oggi guardano la tragedia di Crans Montana ed è sì. Emblematico che mentre c'era l'incendio i ragazzi praticamente facevano i filmini perché quel filmino portava like al loro profilo.
No, è vero, social. Verissimo.
Quindi vabbè, per me questa è aberrante, però è una mia considerazione senza nessun problema. Adesso, dopo questo libro, qual è la tua prossima creatura? Se c'è qualcosa già in fase di realizzazione?
Sì. Allora, ci sono due progetti in corso. Che
addirittura due?
Parallelamente, sì, perché voglio sfruttare le idee che mi vengono. Il primo è una terza estate, non dico molto, è dopo l'estate della farfalla e della formica. Sto scrivendo un terzo capitolo, è una terza estate, è un altro periodo di metamorfosi per me, sarà molto più profondo, molto più intimo e molto più doloroso.
Certo.
E poi mi sto cimentando in una narrativa completamente diversa, voglio vedere come viene. Dico solo che si tratta di un horror storico.
Ah, ecco, addirittura storico, quindi basato su...
ambientato nell'Impero Romano, non dico altro.
Perfetto, no, non dire altro perché poi ci togli il gusto di doverti scoprire sì. E rinvitare alla nostra programmazione, perché tu sai che per me è sempre un piacere. Senti Paolo, siamo arrivati alla fine, l'ultima canzone, hai scelto una canzone rappresentativa per quegli anni, perché noi questa canzone l'abbiamo ballata un po' tutti, no? Quindi era Blondie con Call Me.
Tutti innamorati di Debbie Harris, bionda, carina, che cantava bene, ancora una bellissima donna. E ti dirò di più, ho visto il film qualche giorno fa e ci sono dei film che sono come il vino, più passano gli anni più diventano certo. Buoni. Uguale il film American Gigolo, da cui prendiamo Call Me. Mm-hmm. Dei Blondie, è veramente un brano gasante, io lo chiamo un brano adrenalizzante, mi piace tantissimo.
E noi lo ascoltiamo, ma prima di ascoltarlo naturalmente io ringrazio Paolo, il nostro ospite,
e io ringrazio te e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Allora, Paolo Proietti Mancini, L'estate della formica, nel nuovo format che è appunto 50 sfumature di arte. Questa è arte perché abbiamo parlato del suo libro, ricordo, per la Di Leandro Partner, che sicuramente sarà un piacere acquistare e leggere. Io l'ho già fatto perché tu me l'hai spedito, ti ringrazio ancora.
E
niente, allora siamo rimaniamo in attesa, come si dice, di ulteriori sviluppi, perché il nostro
sì. Scrittore
Paolo Proietti Mancini ha voglia ancora di farci sognare. Grazie Paolo e
grazie Max, grazie a tutti.
Finisce qui la nostra trasmissione, alla settimana prossima da Max Marzilli. Ciao, grazie.
Bye.
Italy Web Radio. Siamo su Facebook. Diventa nostro amico. www.italywebradio.it e sei collegato con il mondo.